Allora, in realtà la modernità non è che parte staccandosi dalla religione, tutt'altro, lo vedremo, l'uomo dell'umanesimo è comunque l'uomo dell'umanesimo rinascimentale, è un uomo per il quale il senso della vita è indissociabilmente inseparabile dalla fede. Ma vedremo poi come attraverso spostamenti successivi, la modernità articola l'antropologico e lo storico in termini diversi rispetto alla religione in genere e anche rispetto al cristianesimo, che è obbligato a fare una serie di operazioni, no? E la domanda con cui partiamo in questo cammino è quella di chiederci come la fede cristiana dell'uomo tradizionale dell'Occidente cristiano si è iscritta in questo nuovo mondo che è venuto alla luce dal suo stesso seno in qualche maniera. Quindi, per alcuni versi, ci si potrebbe chiedere come il cristianesimo ha potuto produrre la modernità, no? Questa domanda, le sorti del cristianesimo dentro la modernità, si pone con tanta più forza in quanto noi sappiamo un po' cosa è successo. Cioè, oggi vediamo che questo passaggio del cristianesimo dentro la modernità è avvenuto attraverso tensioni, conflitti e ha prodotto questo fenomeno nel quale siamo dentro e che è difficilissimo da leggere, molto dibattuto, che è la secolarizzazione, no? La secolarizzazione della società. E per esempio, che oggi per noi eravamo un incontro di catechisti, ieri sera c'erano due signore boliviane molto sveglie. È stato molto interessante perché nello scambio con altri genitori dicevano la loro impressione. Abbiamo trovato gente buona, che tantissime persone ci hanno trattato proprio bene, ma voi avete poca fede. Cioè, come scandalizzati sono del fatto di venire in una terra cristiana, che di cristiano secondo loro non ha più niente, no? Perché appunto hanno lo schema di una declinazione religiosa del cristianesimo. Cioè, per noi oggi parlare di separazione, per esempio, tra Chiesa e Stato, parlare di autonomia della politica, dell'economia, persino della morale, dalla religione, no? Parlare di libertà di coscienza, di pensiero all'interno del pluralismo, per noi queste sono cose appunto scontate, no? E anzi, per alcuni versi, sono le cose che un cristiano assume anche come forza della sua fede. Ma questo non toglie lo scandalo che rappresenta per l'uomo della tradizione questa rivoluzione. È percepibile appunto in questo sguardo che viene portato sull'Occidente da uomini di paesi ancora impregnati di tradizione. Pensiamo ai paesi arabi, appunto, oh, che assolutamente non accettano la secolarizzazione. Una secolarizzazione interna, voglio dire. Cioè che all'interno della fede si dichiari la separazione di questi ambiti, no? Come un valore. Ah, pensiamo ai paesi africani, pensiamo ai paesi dell'America Latina, no? Certo, noi facciamo presto, ma dice, questi sono arretrati a come eravamo noi 50 anni fa, vabbè, ma non è che con questa battuta affronti seriamente il problema, no? Che è quello che succede a tantissime persone, sono lì in chiesa, ascoltano la predica la domenica, ma intuisco di dire, ma qui non mi trovo io, no? Cioè, come spiegare il percorso di una modernità nata dalla fede cristiana e che alla fine se ne è praticamente staccata, addirittura appunto in Europa c'è proprio un processo di espulsione del cristianesimo, questo ormai è innegabile, di esplicita espulsione. Non è che dice, fai quello che vuoi, no? Come ha resistito la fede cristiana nell'affacciarsi di questo mondo completamente inedito per alcuni versi, no? Rispetto al mondo della tradizione. E allora, per cercare di capire come poi il cristianesimo ha reagito, come si è mosso, su che, bisogna che noi cerchiamo anche qui, come abbiamo fatto un po' per il mondo della tradizione, che cerchiamo di delineare un po' il ritratto dell'uomo moderno, l'uomo della modernità, no? In termini molto... Anzitutto ricordando alcuni fatti, che appunto non sono solo fatti, bisognerebbe elaborare una lettura, no? Più organica, però io vi ricordo alcuni fatti in maniera che ciascuno di noi, poi con gli strumenti che ha, si faccia poi la sua lettura sintetica, no? Allora, quando nel 1421 l'imperatore di Cina restaura un'altra volta la Grande Muraglia, quindi chiude casa sua, no? Fa l'enclave cinese. Interessante, perché oggi la Cina invece è protagonista della globalizzazione, no? Quando appunto i cinesi rafforzano per un'altra volta la Grande Muraglia, i portoghesi qualche anno dopo attraversano l'equatore e Cristoforo Colombo raggiunge il mondo nuovo. Fino allora il mondo se ne conosceva neanche metà circa, insomma, tutta l'altra parte si è scoperta qui, si è aperto il nuovo mondo, no? Era l'anno in cui i re cattolici mettevano fine all'impero musulmano di Granada, e quindi giudei e musulmani erano espulsi dalla Spagna, e quindi la riconquista poi era sotto questa chiave anche, abbiamo scoperto il nuovo mondo, andiamo stati a conquistare l'India, no? E questo, sapete, si è affiancato, si è potuti avventurare sugli oceani grazie alla scoperta di un ago magnetico che punta a nord, la bussola, no? Nel 1455 Gutenberg scopre la stampa dei libri, in sostanza. Potrebbe dirlo il Sandro, in che cosa consiste la scoperta della stampa, perché già prima lo facevano già i cinesi, ma si faceva anche in parte in Europa, quello di spalmare di colore tavole di legno intagliate e poi imprimerle sulle carte, no? La pagina. Ma l'invenzione di Gutenberg fu quella di incidere singole lettere su piccoli cubetti di legno, che il Sandro ha. Allora tu incidi sul cubetto, il cubetto evidentemente lo accosti, poi fai la riga, poi tiri lo spago, fai la pagina, poi smonti lo spago e con le stesse lettere ristampi altri testi, altre pagine, e li fai in serie, no? Questo metodo semplice e economico è diventato in realtà un grandissimo veicolo di diffusione delle idee, quindi la libertà di pensiero, accenneremo, no? Quando nel 600 i grandi pensatori fuggono in Olanda per poter pubblicare anonimamente i loro libri e nasce tutta la corrente dei libertini, virgolette, cioè dei libri proibiti. E le grandi opere di filosofia del 600 sono tutti libri proibiti, tutti, no? E quindi grazie alla stampa che in realtà poi si sono affermate le grandi idee, no? Quindi è affascinante il fatto che questo animale allarga la testa in rapporto a piccole scoperte scientifiche, in rapporto a spostamenti spaziali, no? Cambia la visione del mondo. Nel 1460 i Paesi Bassi e l'Olanda sono stati, sappiamo, i paesi dei grandi commerci, della libertà di pensiero, della stampa, del denaro. Viene creata la borsa di Anversa nel 1460, grande centro bancario. Quando nel 519 Carlo V viene eletto come imperatore, viene eletto col sostegno dei banchieri Fugger, no? Perché poi la spinta di questi viaggi e di queste scoperte è stato in gran parte il bisogno di metallo monetario per le monete. Tonnellate di argento e di oro arrivavano dal Nuovo Mondo, no? Arrivavano in Spagna, poi nei Paesi Bassi, poi in Italia, in Europa. E incomincia, appunto, anche qui il rapporto tra la capacità, perché i Paesi Bassi, perché erano stati i più grandi navigatori, la capacità di percorrere il mare dava appunto la possibilità dei metalli, della ricchezza, delle banche, poi. E questa espansione si accompagna all'affermazione di questi uomini d'affare, delle tecniche bancarie, delle prime tecniche bancarie e dei banchieri internazionali, i medici in Italia, e i Fugger in Germania. E la nascita del capitalismo espansionistico. Tra l'altro, tra parentesi, sapete che questa è stata la grande ondata anche delle missioni. Questa era stata la prima epoca, la seconda in fase coloniale nell'Ottocento. Quindi anche tutte le missioni in realtà non sono staccate da questa logica di conquista e di potere comunque. No? Voglio dire, vanno lette nel sistema. No? 1469-1527, vi cito appunto alcuni fatti, esce Il Principe di Machiavelli, grande testo del realismo della politica, no? Cioè il fatto che se si parla di politica bisogna prendere sul serio fino in fondo la logica del potere, come si fa a acquisire il potere e a mantenerlo e a conquistarlo. Quindi Il Principe è una grandissima analisi che prende sul serio le passioni umane, perché il potere mette in gioco anche le grandi passioni dell'uomo, la forza dei conflitti di interesse, il peso decisivo dell'apparire, quindi della menzogna. No. Guardate che è un grande testo di morale, Machiavelli, grandissimo, perché fa capire come funziona la morale del potere, capito? Non bisogna essere moralistici nel leggere queste robe. Oppure, se qualcuno gli piace la psicologia, psicologia di quella seria, quella che parla dell'uomo, no? Quella che parla dei meccanismi. Nella prima metà del Cinquecento, i saggi di Montaigne, grandissimo, non è classificabile come filosofo, ma un grandissimo, capito? Che sembra prendere in giro tutto, è un neoscettico, se volete. Però questo qui guarda gli uomini come sono, capito? Guarda le vicende come sono. Cioè, questi sono modi di guardare il mondo completamente nuovo, capito? O pensate in questo, che per alcuni versi poi raccoglie tutte queste robe qui, la rivoluzione copernicana, cioè la riduzione della centralità del cosmo, sacrale visione della Terra al centro dell'universo, in realtà appunto scoprire che si è un satellite del Sole. Vedete, c'è tutta una riduzione, un'umiliazione dei grandi discorsi metafisici sull'uomo, no? O pensate tutti i lavori sull'anatomia del corpo umano di Andrea Vesala, i lavori sulla circolazione del sangue di Paré, o pensate alla figura, diciamo, prendiamolo come pittore, perché questo qui appunto, questo qui è stato tutto, ma di Leonardo da Vinci, no? Un pittore di Firenze che in realtà vuole sapere cosa sono le cose che dipinge, no? E quindi vuol sapere come è fatta l'aria, per esempio, rendere l'aria, i colori. Che aspetto ha un uomo quando piange, quando ride? Che aspetto ha il corpo umano e tiri via la pelle, vedere i muscoli, le ossa, i tendini? E quindi va a prendere i cadaveri negli ospedali per tagliarli, vedere com'è il corpo umano, no? E poi, appunto, sappiamo, no? Vegetta tutto uno sguardo nuovo sulle piante, sugli animali, su come volano gli uccelli, quindi anche l'uomo potrebbe volare, difatti lui ha fatto il primo aeroplano, no? o studia il sistema delle acque, come le acque formano i mulinelli, come si fanno le chiuse, un sistema di irrigazione, come mai l'aria calda sale in alto, no, tutte queste robe qui. E questo qui, tra l'altro, appunto dice, no, no, per guardare queste robe qui non possiamo rileggere Aristotele e sentire gli scolastici o gli arabi. Cioè, questi qui avevano conoscenze del loro tempo, insomma, no? C'è tutta questa tradizione che ti insegna poco, ma sentiremo anche Cartesio, no? E confusamente non ti dà un metodo per dire questo è vero, questo non è vero, no? E ovviamente poi sappiamo che lui faceva continui esperimenti, no? Disegni, appunti, costruiva macchine. E forse Leonardo è appunto, in qualche maniera, per capire l'uomo moderno, si può guardare, ma pensate a Michelangelo, appunto, no? Michelangelo, sì, la pittura di Michelangelo sarà anche religiosa, ma io ci vedo pochissimo. È il dramma dell'uomo, no? Della redenzione possibile dell'uomo, ma certo. Appunto, questi sono i segnali che la modernità è nata. E questo nuovo mondo va a scuotere, lo sappiamo, la fede cristiana e la Chiesa cattolica, quando il movimento della riforma lanciato da Lutero, affiggendo le sue tesi in Sassonia nel 1517, mette in primo piano appunto il dramma del soggetto, la salvezza dell'io, insomma. E il ritorno, al di là della tradizione, il ritorno alla scrittura, all'esame personale, della coscienza, appunto, no? Tra l'altro in una visione pessimistica, no? De servo arbitrio. Mentre sappiamo che la linea di Tommaso Moro, di Erasmo, che sarebbe stata quella buona, secondo me, la Chiesa cattolica non l'ha seguita. Da parte cattolica sappiamo che la riforma, accenneremo, la visione che ha dell'uomo il Concilio di Trento, no? La riforma intrapresa dal Concilio di Trento, che si tiene dal 545 al 63, Ignazio di Loyola, è un grande lettore di romanzi, e quindi va tutto sto romanzo della spiritualità, esercizi spirituali, affascinante pure. Un cavaliere della vita spirituale. Insomma, nel giro di un cent'anni, in questo spazio geografico che va dall'Italia alla Spagna, fino all'Inghilterra, ai Paesi Bassi al nord, l'Europa si è profondamente trasformata e la faccia della Terra ne è stata sconvolta. Cioè, la modernità è in qualche maniera lo scoppiare di un mondo. Si spacca un mondo, hai capito, no? O il suo rovesciamento. E quindi sono interessanti le maniere rinascimento, con il ritorno alle ricchezze dell'antichità, appunto, no? Riforma, con il ricorso ai fondamenti della scrittura. Quindi per alcuni versi c'è un desiderio di scavalcare tutta la mediazione della tradizione così come è avvenuta, no? Riforma, rivoluzione, interessante anche la rivoluzione dei corpi celesti, della Terra che gira attorno al Sole, viene applicata alla struttura sociale, no? Quindi comincia la critica all'assolutismo. E quindi l'ordine ma l'ordine gerarchico medievale, si passa un po' alla volta dalla solidarietà verticale dell'ordine feudale gerarchico all'orizzontalità del contratto che lega i cittadini uguali per diritti e doveri, no? Ecco, questo passaggio è avvenuto nel segno di una novità, per questo si chiama moderno, no? sotto il segno della novità, dell'invenzione, della luce, sapete tutta l'interpretazione dell'oscurità del Medioevo, il Medioevo come oscuro, soprattutto da parte di questa rilettura moderna, illuminata, presentata dai lumi in Francia o dall'Aufklärung in Germania, cioè il passaggio alla luce, no? Perché per loro il Medioevo è stato il tempo delle tenebre dell'umanità. Lettura totalmente contestata e rifatta completamente, ovviamente, lo sappiamo. Beh, appunto, riforma, che vuol dire cambiare di forma, rivoluzione, nel senso che vuol dire appunto far girare in maniera diversa il mondo. E allora, questi alcuni fatti che vi citavo danno luogo a una visione nuova dell'uomo, che io lì sul foglio adesso vi descrivo in questo sistema. L'uomo come misura di tutte le cose, primo punto, prima caratteristica dell'uomo moderno. L'uomo misura di tutte le cose. E per far capire questo, credo che non ci sia di meglio di leggere o rileggere, se lo conoscete, un testo di Giovanni Pico della Mirandola, grande enciclopedico, era famoso, che sapeva tutto, no? 1463-1494. Il passo è estratto da un opuscolo famoso che già nel nome dice la prospettiva, no? De dignitate hominis, la dignità dell'uomo. Beh, il quadro di pensiero per alcuni versi è ancora quello tradizionale, perché sta gente qui non è che dice Dio non c'è, scherzi, no? È ancora quello tradizionale, nel senso che l'uomo occupa questo posto mediano sulla verticale, no? Che va da Dio all'uomo, dall'uomo a Dio. Ma il pensiero, vedremo, fa esplodere questo nel momento in cui l'uomo non è più assoggettato alla natura, ma è l'autore della propria natura, no? Il passaggio all'antropocentrismo, no? Allora vi cito il passo. Credo di aver capito perché l'uomo è il meglio sortito degli esseri viventi, degno perciò di ogni ammirazione. Il perfetto operaio, Dio. Interessante che si introduce già questa concezione un po' meccanicistica, l'orologiaio, no? La visione poi del teismo e del deismo illuministico. Cioè Dio come necessario per far girare la macchina, capito? Il perfetto operaio decise che a colui che non poteva ricevere niente in proprio sarebbe stato comune tutto ciò che era stato dato di particolare a ciascun essere preso isolatamente. Prese dunque l'uomo, cioè l'uomo non è niente di particolare in maniera determinata, può essere tutto, perché lui può prendere in mano tutto, capito? Prese dunque l'uomo quest'opera indistintamente immaginata, e avendola posta in mezzo al mondo, gli rivolse la parola in questi termini. Se noi, o Adamo, non ti abbiamo dato un posto determinato, né un aspetto prefissato, né alcun dono determinato, né un aspetto che ti sia proprio, è perché il posto, l'aspetto, i doni che tu stesso avrai desiderato, tu li abbia, li possieda, secondo il tuo cuore e la tua idea. Guardate che è bello. Per le altre creature, la natura è definita e tenuta in briglia da leggi che noi abbiamo prescritto. Tu non sei imbrigliato, invece, da nessuna restrizione. È il tuo giudizio, al quale io ti ho affidato, che ti permetterà di definire la tua natura. Se io ti ho posto nel mondo in posizione di intermediario, medium te mundi posui, ti ho posto medio del mondo, al centro. È perché tu da là esamini a tuo agio tutto ciò che si trova a te d'intorno nel mondo. se non ti abbiamo fatto né celeste né terrestre, né mortale né immortale, e perché dotato di potere libero e onorevole di modellarti e costruire te stesso, tu dia la forma che preferisci. Tu potrai degenerare in forme inferiori che sono bestiali e potrai per decisione del tuo spirito rigenerarti in forme superiori che sono divine. Tra l'altro lui si riferisce appunto da buon umanista agli arabi e ai greci. Venerabili padri, ho letto negli scritti degli arabi che il saraceno Abdallah, quando gli chiesero quale spettacolo gli pareva più degno di ammirazione sulla scena del mondo, rispose che non c'era ai suoi occhi niente di più mirabile dell'uomo. Tale opinione è in pieno accordo con l'esclamazione di Mercurio, greci, o Asclepio, che grande meraviglia è l'essere umano. Cos'è che fa la grandezza dell'uomo? Libertà e ragione, avete sentito, no? Libertà e ragione. Cioè, se l'uomo è immagine di Dio, è essenzialmente per la sua sovrana libertà, che lo mette in posizione di essere autore di se stesso. Ricordate alcuni testi di San Tommaso, no? Cioè non siamo nel campo della produzione di modelli, ma in quello della produzione di sé a partire da sé. Quindi è interessante annotare che quando nasce la modernità non c'è opposizione di principio tra la concezione dell'uomo moderno e la fede cristiana. Anche se vi segnalo che sono già in germe due problemi. Secondo me almeno, due problemi. Primo, il primo problema è legato al fatto che l'uomo non ha una natura determinata. Allora, chi definisce cos'è umano? Che è ancora la questione, si sta dibattendo, il Papa che si dà da fare a rivalutare in termini molto alti la legge naturale, la natura, no? Il problema delle scoperte, non abbiamo letto alcuni anni fa i testi di Las Casas che dovevano difendere l'uguaglianza di natura degli indiani rispetto agli spagnoli, no? La sorte degli ebrei, secolo scorso, è stata fatta nel nome che non erano uguali agli altri come uomini, no? Cioè, è la questione dell'unità del genere umano, o del fondamento dell'umanità dell'uomo. E gran parte degli interrogativi della modernità gireranno attorno a questo concetto, che diventa introvabile, il concetto della natura umana. Guardate che noi crediamo di essere fuori da sta roba, ma noi abbiamo condotto, noi europei, tutto il nostro atteggiamento in epoca moderna è dominato dal fatto che noi siamo più uomini degli altri, che il nostro progresso ci fa più uomini. Se il solo punto comune tra gli uomini è la loro libertà su un fondo di determinazione, che cosa fermerà i più forti e i più abili dall'imporsi sugli altri? E Machiavelli, appunto, analizzando il potere, lo fa vedere chiaramente. Più furbo è il più uomo. E quindi, di fatto, perché ste robe non le dico appunto dicendo, cioè teoricamente, di fatto la storia della modernità sarà in gran parte la storia del dominio degli uni sugli altri e del loro sfruttamento. In realtà l'antropologia occidentale è un'antropologia di dominio, suggerita appunto dal potere della scienza e della tecnica, fondamentalmente. Questo determina un carattere assiologico, cioè dice quali sono le cose che valgono. Il secondo problema, cioè questo è il rapporto uomo-uomo, la politica in sostanza, no? Il riconoscimento dell'uno dell'altro, no? Secondo problema è quello del rapporto economico, cioè uomo natura, il rapporto degli uomini liberi con il resto della natura, che è chiuso in queste leggi del determinismo. E questo si formalizzerà in una relazione di soggetto a oggetto, attraverso il dominio del rapporto di conoscenza scientifica e dell'utilizzazione tecnica per sfruttare le risorse della Terra. Vedete che i problemi, i grossi problemi, di fronte ai quali noi oggi ci troviamo dietro questo processo di globalizzazione, virgolette, che sono anche i problemi del cristianesimo, secondo me, se non passa dentro lì non capisco cosa possa dire, no? Sono proprio questi due. Il problema dell'ordine mondiale, della giustizia, fondamentalmente, che passa attraverso l'articolazione delle diversità culturali, soprattutto, quindi ai processi di emigrazione, eccetera, ma più radicalmente le diversità culturali e religiose, ovviamente, no? E i temi della povertà, no? E la grande questione dell'ambiente, la grande questione dello sviluppo sostenibile, no? Cioè la creazione, in realtà ci sta ponendo, accettando l'idea che la creazione è stata affidata a noi, beh, adesso abbiamo lì di fronte questi due gnocchi di problemi, capito? Si sarebbe potuto pensare, Freud, siccome Freud è un grande, ma come tutti, poi come io ho lo spazio calcinate Cavernago, lui aveva questo spazio della malattia nervosa, dell'inconscio, delle patologie. E quindi la lettura psicologica sua è comunque limitata, no? Però si sarebbe potuto pensare con Freud che questo rovesciamento o questa umiliazione dell'uomo dentro il cosmo operata dalla rivoluzione copernicana, no? Dal dire no, tu sei lì, su quell'angolino lì di universo, stai buono, no? Che questo dovesse contribuire a mettere in crisi ogni forma di antropocentrismo, no? Di bulleria umana. E invece è proprio il contrario che è avvenuto. Siccome il cosmo ha perso il suo antico ordinamento e la Terra non è più il centro del mondo, l'uomo si centra su se stesso e parte da lì per ricostruire un universo sensato. Questo sarà il cammino, per esempio, di Cartesio, un altro grande scienziato come Pascal, tra l'altro con due atteggiamenti profondamente diversi, no? Cartesio che vuol partire da ciò che è sicuro per la ragione, capito? No. E l'altro che sente sto smarrimento dell'uomo, l'angoscia dell'uomo, e il bisogno che la salvezza può venire dall'amore, dal cuore, capito? No. Le ragioni del cuore. Comunque, non so, adesso io sto magari parlando così, spero di non confondere, sto cercando di darvi un'idea di questo frantumarsi dei modelli precedenti, no? Dappertutto si vanno facendo luce un'irresistibile aspirazione alla libertà e una grande curiosità. È la libertà di intraprendere per trasformare il mondo, appunto, no? La libertà di circolare, di informarsi, di associarsi. Cioè tutte quelle libertà, le libertà moderne, appunto. Nel mondo antico la libertà era la libertà, come si può dire, per accogliere la grazia, la provvidenza, la salvezza, no? Qui invece diventa importante le libertà dell'uomo nel mondo, no? E ci si poteva capire, secondo me, che sono due tipi di libertà, che non necessariamente, invece non ci sono capiti. Che la Chiesa ha pensato che le libertà dell'uomo moderno, l'uomo moderno le volesse contro di lei, capito, no? Sottraendosi alla grazia, sottraendosi a lei, no? E l'uomo moderno ha sentito, ma perché? Probabilmente poi l'altro si atteggiava in maniera effettivamente da dar ragione a sta roba qui. L'uomo moderno sente che La proposta che la Chiesa fa per salvare la libertà dell'uomo dal peccato, per liberare la libertà, può andare assolutamente d'accordo con le libertà, diciamo, antropologiche, anzi, le esige, no? Quindi è nata una gelosia, una conflittualità su due realtà che non hanno lo stesso ordine di grandezza. Ma comunque questo ci rifletteremo, sì. Quindi tutte le libertà che poi la proclamazione dei diritti dell'uomo, le conquiste della libertà, sono appunto il prodotto della modernità. E questo avverrà poco alla volta attraverso le trasformazioni sociali del lavoro, attraverso i progressi tecnici, attraverso il controllo, virgolette, controllo, attraverso l'uso della sessualità, appunto, no? Più libero e comunque più controllato, certo, no? Cioè, poco alla volta, gli individui, però è strano che proprio, lo accenneremo, nel 500-600, dove partivano tutte ste robe, c'era una società che non è mai stata così repressiva, così censurante, perché stava appunto controllando questa esplosione. E dicevo, tutti questi pensatori, ma persino Leonardo da Vinci scrive in maniera di non essere capito, perché dice, perché qui no, se voglio vivere è meglio che non capiscono, è meglio che non sappiano. Galileo, no, è meglio non dirlo. Poco alla volta, non senza pesantezze e resistenze dell'istituzione, appunto, delle istituzioni culturali, scientifiche, religiose, politiche, come no, gli individui si emancipano dai quadri identitari della tradizione, no? Si passa da una società che trovava il suo valore nella conformità a modelli da ripetere, da tramandare, appunto, a una società che si crea invece continuamente in funzione di ideali da raggiungere. E che, per esempio, nelle forme delle repubbliche o delle nazioni democratiche, appunto, creano poi la propria storia. Cioè, la libertà, appunto, diventa una delle parole madri della modernità. L'altra parola chiave è la ragione, appunto. L'uomo emerge da tutto il resto con la sua ragione. Emerge, tra l'altro, questa capacità di dominare tutto il resto. Lo fa specializzando le sue attività di conoscenza e di produzione di scienza e tecnica, no? E anche qui è interessante, perché mentre l'uomo della tradizione capiva tutte le cose mettendole nell'olon, nel tutto, no? Comprendeva le cose attraverso la posizione nel globale, nel generale. L'uomo della modernità parte dal singolare per arrivare all'universale. Questa ragione strumentale e critica costruisce un po' alla volta il sapere scientifico, che costruisce poi dei metodi, delle verifiche, no? Le esperienze, le prove. E nessuna parte del reale deve essere sottratta al processo razionale, il cui ideale è quello delle matematiche. E lo sguardo scientifico di per sé può prendere in considerazione tutto, anche l'uomo. Per questo le scienze umane, le scienze dell'uomo, succederanno alle scienze naturali, della natura, no? Cioè l'uomo moderno elimina tutto ciò che è irrazionale, tutto ciò che viene dal caso, come tutto ciò che è attribuibile alla superstizione. Cioè si tratta di scoprire le leggi che spiegano ciò che è. E scoprendo il loro segreto si tratta di utilizzare per trasformare il mondo a profitto dell'uomo, no? Per cui il vero, la verità, non sono più definiti come conformità con ciò che è stato rivelato, o con le scritture, o con i magisteri, o con le autoritates, ma sono ciò che la ragione può dimostrare nel gioco delle teorie che essa costruisce a partire da ipotesi sottomessi alla sperimentazione, alla verificazione. La verità diviene, si fa, non si contempla. E la verità scientifica tendenzialmente diviene la norma di ogni verità. Eccetera, eccetera, che poi la scienza manifesta tutto il suo potere nella tecnica, l'impresa che organizza il lavoro diventa il luogo essenziale della produzione, eccetera, eccetera. Insomma, non ci interessa di analizzare sociologicamente queste componenti. Allora, libertà e ragione, secondo aspetto che vedete segnato lì al primo punto, gli uomini soggetti, il soggetto. La creazione del soggetto, no? Cioè, all'incrocio della libertà e della ragione emerge la coscienza del soggetto nella sua autonomia. Ciascuno trae ormai la sua identità da se stesso e non dal gruppo al quale il caso della nascita lo fa appartenere, no? L'uomo si fa da sé. Egli è anzitutto il soggetto della sua storia. Questo gli chiede di dominare le sue passioni, tutto ciò che ha in comune con l'animale, deve passare sotto il controllo della ragione. Se conoscete il pensiero di Spinoza, Spinoza lo esprimerà con forza. Cioè l'uomo, per essere un soggetto libero, deve eliminare ogni immaginario antropomorfico dalla superstizione religiosa. More geometrico. Le angosce e le paure che paralizzano sul piano politico, il delirio della passione che alienano sul piano psichico, no? L'uomo razionale, appunto, no? Anche l'uomo della tradizione era soggetto, evidentemente, ma l'uomo della tradizione era soggetto in quanto assoggettato a un ordine, a un'autorità politica e religiosa, no? Invece qui diviene soggetto liberandosi da tutte le sue dipendenze. E quindi sono soggetti che poi vanno a costituire le società democratiche. Cioè la società diventa il frutto dell'accordo, del contratto, appunto, della congiunzione delle volontà di coloro che la compongono. Tutti sono uguali davanti alla legge, davanti ai diritti. La disputa secolare tra sacerdozio e impero finisce in una separazione dei poteri che viene negoziata nazione per nazione con fortune diverse, paesi anglosassoni in una maniera, paesi latini in un'altra, sappiamo, e concordate. Ma tutti appunto riconoscono questo cambiamento di statuto della religione sotto forma di religione civile o di laicità, no? E quindi si pone in maniera nuova la questione del potere, del suo fondamento, della sua natura, del suo controllo, l'incrocio di diverse realtà, i diritti e doveri degli individui, lo Stato di diritto e la società civile, no? Però, siccome una società democratica così può funzionare solo a certe condizioni, che sono per esempio l'accesso al sapere, quindi la scuola, l'informazione libera per tutti, il diritto di associazione, la libertà di coscienza e infine la grande questione della cultura laica, della laicità che permette di confrontare le differenze. Terza caratteristica, un mondo orizzontale. In tutto questo la dimensione fondatrice non è più il verticale, che ancorerebbe il mondo di qua giù al mondo dell'alto, ma è l'orizzontale, appunto. Le relazioni laterali, intrecciate a partire dai soggetti, appunto, diventano molto più importanti rispetto alle relazioni gerarchiche. E anche nella famiglia, appunto, si ammazza il padre, no? Nella modernità, l'uccisione del padre e lo stabilirsi del regime fraterno. La società strutturata in ordini si scompone e si ricompone a partire da elementi più liberi, no? Più da inventare, da trovare, I nuovi ordini religiosi si concepiscono come delle fraternità, più tardi come delle società, in contrappunto ai monasteri della feudalità, no? Le chiese della Riforma sono assemblee del popolo cristiano che si autogenerano. Cioè, è come se il mondo che si reggeva dall'alto, un po' alla volta, si disfa, no? Si scioglie. E se non struttura un altro, secondo un'altra logica. Il mondo nuovo, che non ha più bisogno di un'unità sotto, dietro a sé, sopra, per impedirgli di frantumarsi nel molteplice, poiché la sua verità non è più il suo essere, ma il suo divenire, no? Il suo continuamente rifarsi. La sua unità è davanti a sé, sarà il frutto dei suoi sforzi, della sua storia. E quindi non sono più i miti fondatori, le leggende che legittimano la coesione sociale e culturale, sono gli eventi della storia. È questo mondo che bisogna abitare invece di sognare un al di là. È questo mondo che bisogna trasformare e umanizzare perché sia il mondo dell'uomo, no? E anche il regno di Dio, per chi vi crede, diventa una realtà della storia. E quando non ci si crede, lo si sostituisce con l'ideale di una società di uomini liberi e fraterni. Questa nuova visione delle cose, che si impone un po' alla volta nella modernità occidentale, no? Si impone come avente valore universale. Ed è essa che giustificherà, più o meno sinceramente, tutte le sue iniziative di conquista, no? Ed ecco la formidabile sfida. La sfida è che finora l'umanità, quasi tutta abbiamo visto, no? Salvo qualche eccezione solitaria di qualche scettico o ateo, ma l'uomo della tradizione occidentale ha trovato il senso nel legame col mondo divino, col mondo dell'alto. L'uomo moderno entra in un mondo che non ha più bisogno di questa chiave di volta per reggere. Cioè, istintivamente, l'uomo della modernità, il senso della religione come impalcatura, che poi un po' alla volta smontare, mano a mano si conosce. No. La religione è una nave che si può mettere in bacino di carenaggio, sfasciare un po' alla volta, capito? Mano a mano l'uomo si assicura da sé le fondamenta e l'edificazione del suo mondo mediante le conoscenze, le tecniche, l'organizzazione, le assicurazioni, i programmi, i controlli. Gli elementi superflui dell'impalcatura vengono ritirati o crollano da sé. Perché Dio? A che cosa serve, no? Cosa fare di un Dio che su nei cieli tiene i fili, ma le marionette si sono staccate, no? Stanno in piedi da sole, no?